Salmo 45-44. Effonde il mio cuore liete parole. Io canto al Re il mio poema. La mia lingua è stilo di scrivere voce.
Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. Ti ha benedetto Dio per sempre.
Cingi prode la spada al tuo fianco. Nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte.
Avanza per la verità, la mitezza e la giustizia.
La tua destra ti mostri prodigi. Le tue frecce acute colpiscono al cuore i nemici del re. Sotto di te cadono i popoli.
Il tuo trono, o Dio, dura per sempre, lo scettro giusto, lo scettro del tuo regno.
Ami la giustizia e l'impietà detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali.
Le tue vesti sono tutte mirra, aloe e cassia. Dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre.
Figlie di re stanno tra le tue predilette, alla tua destra la regina in ori di Ofir.
Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre.
Al re piacerà la tua bellezza, egli è il tuo signore, prostrati a lui.
Da Tiro vengono portando doni, i più ricchi del popolo cercano il tuo volto.
La figlia del re è tutta splendore, gemme e tessuto d'oro è il suo vestito.
È presentata al re in preziosi ricami, con lei le vergini compagne a te sono condotte.
Guidate in gioia ed esultanza, entrano insieme nel palazzo del
Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, e farai capi di tutta la terra.
Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni e i popoli ti loderanno in eterno per sempre.
Gloria al
Al Padre
Padre,
e al
al Figlio
Figlio e
e
allo
allo
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
come era
come era
nel
nel
principio
principio,
e
ora
ora
e
e sempre,
sempre,
nei
nei
secoli
secoli
dei
dei
secoli.
secoli.
Amen.
Il salmo che abbiamo letto questa sera narra delle nozze del re ed è rivolto alla regina, ecco, perché compia questo passo di lasciare la casa di suo padre, che si troverà bene, e l'abbiamo scelto perché è in sintonia col brano che leggeremo questa sera dal Vangelo di Matteo, il Vangelo che ci celebra dove si narra delle nozze tra Dio e l'umanità. E prima di leggere il Vangelo diamo un avviso. Voi sapete che esiste la LIPU, no? Lega Protezione Uccelli, ma esiste anche una LIBDU, Lega Protezione Donne e Uomini. E ci hanno detto che qui stiamo soffocando, siamo in troppi. E allora ci trasferiremo. E siccome l'ambiente grande più vicino è un auditorium del 1500, la chiesa dei Gesuiti erano fatte ad auditorium apposta, allora ci trasferiamo dalla volta prossima nella chiesa di San Fedele, così almeno ci vediamo in faccia e possiamo respirare. Sì, se no non ci stiamo qui neanche seduti tutti. Va
No,
bene.
la prospettiva sarebbe poi quella di trasferirci appena sarà possibile, libero, nell'auditorium proprio che è sottostante, grosso modo, questo ambiente. cioè nella sala dove si svolgono normalmente, so, film, teatro, roba del genere. Vedremo, insomma, proprio puntiamo sulla sopravvivenza, ecco.
E quel brano che stasera leggiamo, ecco, è particolarmente bello. L'abbiamo terminato la volta scorsa nella casa di Matteo il peccatore, che una volta chiamato fa un banchetto per il Signore nella sua casa. E in questo banchetto ci sono anche peccatori e pubblicani, i farisei brontolano. E Gesù risponde che è venuto apposta per i peccatori. E il significato è molto bello perché noi, in quanto peccatori, siamo chiamati al banchetto. Ecco, questa sera vedremo invece che non solo i farisei protestano, ma anche i discepoli di Giovanni, cioè quelli che sono bravi, che digiunano, che attendono. E vediamo la risposta di Gesù che è particolarmente significativa perché coglie l'essenza del messaggio evangelico.
Dal Vangelo di Matteo, capitolo 9, 9, 14, 17, pochi versetti ma molto densi e ricchi di immagini, di metafore. Allora vengono davanti a lui i discepoli di Giovanni e gli dissero: perché mentre noi farisei digiuniamo molto, i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro: possono forse gli invitati a nozze, i figli delle nozze, essere in lutto mentre lo sposo è con loro? Verranno però i giorni quando lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo squarcia il vestito e si fa uno strappo peggiore. Né si mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si rompono gli otri e il vino si versa e gli otri vanno perduti. Ma si mette vino nuovo in otri nuovi e così l'uno e gli altri si conservano.
Il senso generale del brano è evidente. I discepoli di Giovanni domandano perché voi non digiunate. Ecco, il digiuno è fondamentale in tutte le religioni, il digiuno è privazione, è testimonianza che siamo privati, che ci manca l'essenziale, la vita, cioè Dio, e quindi testimonia l'attesa di Dio. Ecco, Gesù risponde a questa domanda perché i discepoli non digiunano, con delle immagini che dicono in modo molto semplice l'essenza della fede cristiana. La prima immagine è che noi mangiamo, mangiare è vivere, viviamo in pienezza e non viviamo in un modo qualunque. Difatti il nostro non è un mangiare qualunque, ma è un invito a nozze. Cioè viviamo in pienezza di amore. Cioè con la venuta di Gesù sono giunte le nozze tra l'uomo e Dio, tra cielo e terra. E noi viviamo ormai in questa unione, quindi viviamo la pienezza di vita. Quindi è finita tutta quella forma di religiosità, di attesa, di vittimismo, di sacrificio, di tristezza. È la vita della pienezza della presenza di Dio che celebriamo ora. Quindi il tema del banchetto, il banchetto nuziale, poi il banchetto nuziale richiama la veste nuziale, con questa unione dell'uomo con Dio esige un vestito nuovo, il vestito è l'uomo nel suo apparire, nella sua esteriorità, nella sua vita concreta, fa nuova la vita, fa cieli e terra nuova questo modo nuovo di vivere. E poi ancora il tema delle nozze richiama il tema del vino, non ci sono nozze senza vino, il vino è simbolo dello spirito, c'è uno spirito nuovo che ormai rompe tutti gli otri vecchi, tutte le strutture vecchie, e si espande per tutto il mondo. E il finale poi è che appunto tutti gli otri stessi sono rotti e ci vogliono gli otri nuovi, cioè un contenitore nuovo, l'uomo nuovo. Cioè solo l'uomo nuovo può capire, può cogliere questo dono. E quindi vedete, sono metafore estremamente semplici e della nostra vita quotidiana, come il mangiare, l'amare, il vestire, il vino, ciò con cui si contiene il vino. Ecco, in queste immagini molto semplici, divinamente semplici, si descrive questa novità di vita che Cristo porta. E qui, prima di addentrarci nel commento al Vangelo, diamo una regola di discernimento spirituale che è la più dimenticata dai cristiani. L'abbiamo già detto una volta, ma lo ripetiamo. Diceva Nietzsche che non è vero che Cristo è risorto, se no i cristiani avrebbero un'altra faccia. Ecco, e la regola fondamentale del discernimento spirituale è questa, che è proprio di Dio dare gioia. Quella parola propria è, nel linguaggio antico, significa che viene dall'essenza, come proprio del fuoco bruciare, proprio dell'acqua bagnare, è proprio di Dio dare gioia. E direi è ciò che rende sicura la sua presenza. È una cosa, dico, molto dimenticata dai cristiani, perché conosciamo spesso il dovere, conosciamo spesso tanti impegni, tutti giusti. Ecco, conoscere la gioia è conoscere Dio. Ecco, non è una gioia a buon mercato, è una gioia che sa resistere alle difficoltà, chiaro. E la regola corrispettiva, contraria, è che è proprio del nemico togliere la gioia in tutti i modi. Perché ci vuol poco per togliere la gioia. Basta una contrarietà, basta vedere l'ingiustizia, basta vederci dentro. Ci sono infiniti motivi per essere tristi, chiaro. Il male c'è, il peccato c'è, i miei limiti ci sono. Dio tuttavia mi dà gioia. Perché? Perché il mio male sarà il luogo del perdono, la mia miseria della misericordia, il mio limite della comunione. Ed è la forza di questa gioia che fa sì che questa vita umana, con i suoi limiti, i suoi peccati, diventi divina. Se invece io guardo sempre i miei limiti, mi abbatto, mi contristo, vado giù, benissimo, sto sempre peggio. E direi, di vita cristiana non se ne può parlare, se non come di un impegno moralistico, ma che non ha nulla a che fare col Vangelo. Quindi la forza stessa del Vangelo è questa gioia, che è il segno indubitabile della presenza di Dio. Ed è quello che viene descritto nel brano con i termini del mangiare, delle nozze, del vestito nuovo, del vino nuovo, degli otri nuovi.
Ma circa la gioia, mi è venuto in mente un'espressione che è passata anche nella liturgia, serve alla conclusione della liturgia eucaristica, così a piacimento del celebrante, che è tratta da Neemia e dice esattamente: la gioia del Signore è la nostra forza. La gioia del Signore è ciò che ci tiene in piedi, ci fa camminare. La gioia del Signore è la nostra forza.
E la più grande ascesa spirituale è cacciar via i pensieri tristi e vivere degli altri.
Sì, giustamente dici, mandar via i pensieri che ci rattristano, ci appesantiscono. Non è che con questo magicamente scacci le difficoltà. Ecco, le difficoltà restano, però le si può portare in un modo o le si può portare in un altro, le si può trascinare oppure portare. Leggiamo allora il primo versetto, versetto 14. Allora vengono davanti a lui i discepoli di Giovanni e gli dissero: perché mentre noi e i farisei digiuniamo molto, i tuoi discepoli non digiunano?
In questo versetto ci sono contrapposte tre categorie di persone: ci sono i discepoli di Giovanni, i farisei e i discepoli di Gesù. I discepoli di Giovanni e i farisei digiunano, i discepoli di Gesù sono mangioni e beoni.
L'espressione no è usata per partecipazione ai discepoli, ma è stato detto di Gesù che era un mangione in beone.
Allora, perché i discepoli di Giovanni e i farisei digiunano? I farisei, li abbiamo visto la volta scorsa, sono persone molto brave e oneste, molto attaccate alla parola di Dio, a ciò che Dio ha detto, alla legge, la legge che è già stabilita e codificata nel passato. Quindi per loro la vita è il passato, è l'osservanza di quella legge. Cosa fanno al presente? Non vivono il presente, osservano quella legge. La vita è il passato. Devi osservare ciò che è passato. I discepoli di Giovanni invece sono l'altra forma di religiosità, tutta rivolta al futuro. La vita sarà quella futura, adesso dobbiamo aspettare. Quindi al presente cosa si fa? Digiuni. Digiunare vuol dire morire, vuol dire non vivere, mangiare la vita. Invece i discepoli di Gesù mangiano. Per loro Dio non è quel che era, non è quel che sarà, è colui che è qui ora. Le prime parole di Gesù nel Vangelo sono: il regno di Dio è qui, perché lui è già venuto. E quindi il problema fondamentale della vita cristiana è cogliere la presenza di Dio qui e ora, non pensare ai tempi migliori quando c'era, ai tempi migliori quando ci sarà. No, Dio è qui e ora nella mia situazione e lo posso vivere in qualunque situazione, sia di bene, tutti i suoi doni sono sua presenza e quindi li vivo come Eucaristia, come ringraziamento, e i mali come li vivo. Se li faccio io come luogo in cui ricevo il perdono, quindi come Eucaristia, ringraziamento per questo amore grande. Se sono altrui, come luogo dell'impegno, della misericordia e del perdono verso gli altri, quindi come Eucaristia attiva. Quindi vedete, la vita cristiana è vita presente, vissuta alla presenza di Dio, nel godimento pieno del suo dono e del suo perdono che ricevi e dai. Quindi non è che dobbiamo idealizzare il passato quando andava meglio o aspettare un futuro quando andrà meglio. Qui e ora mangio, vivo.
Sì, viene da dire cosa peraltro già presentata ripetutamente. Che effettivamente c'è questo duplice rischio nel vivere la religione, l'esperienza religiosa, cioè il rischio di essere proiettati, cioè ancorati al passato, diciamo. È una forma di alienazione che lega la tradizione, vincola la tradizione, blocca, impedisce di venire avanti. E c'è il rischio opposto invece di una fuga nel futuro, è un'alienazione che appunto dice: manda gli occhi così avanti per vedere il Signore che non vede il presente. Dico, il rischio dell'esperienza religiosa. Invece l'impegno, dono e impegno della fede, è di puntare gli occhi sul presente. Ecco, sul presente proprio per il contatto, per l'esperienza, si può dire, di Dio che è il presente. Dio è colui che è l'eterno presente. Ecco, allora l'esperienza di fede urge sul presente, valorizza il presente. Davvero, le altre due forme sono forme di alienazione, di religiosità, non di fede. La valorizzazione della fede, da parte della fede, circa il presente. Passiamo allora al versetto seguente, quindicesimo. E Gesù disse loro: possono forse gli invitati a nozze, i figli delle nozze, essere in lutto mentre lo sposo è con loro? Verranno però i giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno.
Ecco, il versetto è diviso in due parti, quello delle nozze e poi quello quando sarà tolto lo sposo. Fermiamoci prima sulle nozze. Lo sposo è con loro. Ecco, lo sposo è l'epiteto più bello di Dio, l'esperienza fondamentale dell'uomo, che è l'esperienza di relazione, di amore, di unione, di gioia, di vita, di intimità, di tenerezza, ecco, è applicata a Dio come origine, quindi in modo eminente. Cioè, lo stesso rapporto uomo-donna è immagine e riflesso del rapporto uomo-Dio. Dio è l'altra parte dell'uomo, e l'uomo è l'altra parte di Dio. Quindi questo versetto dice la qualità della vita cristiana. Non solo mangiamo, viviamo, ma viviamo nella pienezza di vita che è l'amore, di quell'amore che è Dio stesso. E il tema nuziale nella Bibbia direi che la attraversa tutta, già fin dall'inizio quando si dice che l'uomo è stato creato in immagine di Dio, si dice maschio e femmina, cioè in quanto rapporto uomo-donna sono immagine di Dio. Poi ricorderete Osea, il tema nuziale del fidanzamento, tutto il cantico dei cantici, tutta la storia riletta come rapporto tra uomo e Dio. L'Apocalisse stessa termina con le nozze dell'agnello. Ecco, l'uomo in genere non pensa, ma l'abbiamo letto ieri nel Vangelo, il primo comandamento è amerai Dio con tutto il cuore. Perché siamo al mondo? Per amare Dio. Perché? Perché ci ama infinitamente. Se non comprendiamo questo, non sappiamo perché siamo al mondo. Abbiamo solo bisogno di essere amati e non sappiamo amare e non sappiamo di essere amati. Vedete, prego.
In mente che noi ostinatamente pensiamo Dio in un certo modo, per cui io credo che istintivamente quando tu dici di questa immagine sponsale del rapporto appunto tra Dio e l'uomo, si dice una bella immagine, però è come un'illustrazione, la realtà è un'altra. Ostinatamente pensiamo che la realtà sia quella che noi dentro ostinatamente appunto viviamo, sentiamo Dio come un despota, sentiamo Dio come un padrone, ci ha dato la vita, da noi esige la vita, proibizioni, divieti, norme tassative. Sconvolge a pensare bene, a entrare bene in questa categoria del rapporto sponsale con Dio. Dio è lo sposo.
Se noi intendiamo Dio come dovere, ecco, Dio è piacere, è gioia, è l'amore infinito che Lui ha per me, sono io. E la mia esistenza è rispondere a questo amore. E anche l'abbiamo detto altre volte, ma vale la pena di ripeterlo, l'insoddisfazione costante che ha l'uomo è perché è capacità infinita di essere amato e di amare. E se non la trova è infelice. Ma non lo troverà mai perché è solo Dio amore infinito. Ed è bello definire l'uomo proprio partendo da questo, da chi è l'uomo? È il partner di Dio.
Partner.
Può darsi, si può dire anche che deriva dalle scimmie, sì, va bene, farà la scimmia. Se invece è l'altra parte di Dio, deve far da Dio. Cioè, dipende. Puoi scegliere tra i vari modelli di uomo, ecco. La Bibbia ci propone l'uomo come partner di l'altra parte di Dio. E tutta la Bibbia non è altro che il racconto della passione di Dio per l'uomo. In attesa che l'uomo risponda a questa passione con altrettanta passione, allora l'uomo diventa se stesso, cioè uguale a Dio che è amore. Ed è questo tutto il senso della Bibbia. La prima lettera di Giovanni 4,16 dice «Noi abbiamo creduto all'amore che Dio ha per noi». Il credente non è quello che crede più o meno in teoremi strani di uno che è uguale a tre e non si capisce bene come. È colui che ha creduto e sperimentato quest'amore che Dio ha per me. E allora cosa faccio? Vivo anch'io rispondendo a quest'amore amando Lui. E l'amore rende uguali. E l'uomo diventa Dio attraverso l'amore. E così realizza se stesso come uomo, diventa la realtà di cui è immagine. Con queste cose le dimentichiamo, ma è il non capire queste cose che rende conto della tristezza radicale che è nell'uomo e dell'insoddisfazione radicale. Ecco, su questo ci si potrebbe fermare a lungo, ma capite cosa vuol dire intendere la vita come nozze con Dio, come presenza, come gioia, come amore, come piacere di essere amati e di amare, oppure intenderla come dovere fino a sacrificare la vita. Cioè, è esattamente il contrario. E Gesù rimprovera le altre due forme di religiosità, e io ritengo che molti di noi cristiani in realtà si dividono, siamo un po' farisei e un po' discepoli di Giovanni ancora, tra giovanniti e farisei. Il credente è quello che nel presente, anche nel presente di contraddizione, incontra il Signore, perché il Signore è anche il carcerato, il prigioniero, il nudo, l'affamato, è Lui che mi ha amato e ha dato se stesso per me, è in croce addirittura. Quindi non è che solo certe immagini così oleografiche di Cristo mi riempiono, anche le altre. Ed è proprio amando loro che amo Lui anche. Ecco, capite perché abbiamo letto quel salmo che parla delle nozze del re. L'uomo è re, anzi è regina. Ecco. E è chiamato a celebrare le nozze con Dio, col re dei re, e a diventare come Dio in questa unione. E questa unione è semplicemente l'amore al presente che dà pienezza di vita e di gioia. Quella pienezza possibile, che poi è il comandamento fondamentale, che è la sintesi di tutta la legge. Passiamo alla seconda parte del versetto, l'ha già letta comunque oppure.
Sì, su questa prima parte ancora, non è che mi dilunghi, ma... ricordo che dunque dice: possono forse gli invitati alle nozze, i figli delle nozze, essere in lutto, fa parte del lutto l'assenza del banchetto. Invece, appunto, riflettevo su un'espressione che è in Isaia, in cui si parla di questo banchetto, che è un banchetto, non solamente la convivialità, lo stare assieme, che è pur bello, ma è addirittura un banchetto in cui, ecco, il Signore degli eserciti preparerà per tutti i popoli su questo monte un banchetto. Strapperà su questo monte, si capisce quale monte, il velo che copriva la faccia di tutti i popoli. Eliminerà la morte per sempre il Signore Dio e asciugherà le lacrime su ogni volto, la condizione disonorevole del suo popolo. Farà scomparire da tutto il paese, perché il Signore ha parlato, e si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza. Sì, allora la seconda parte in cui invece si dice: verranno giorni in cui lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno.
Ecco, c'è anche per noi un digiuno, perché il Signore se ne va. E richiama il Venerdì Santo, allora richiama il dolore degli apostoli il Venerdì Santo, cioè la sua assenza. Quindi c'è una certa assenza dello sposo che ognuno di noi deve portare. C'è un Venerdì Santo, va bene, allora digiuniamo, cioè attendiamo con pazienza. E c'è anche un'altra forma di digiuno, cioè lui è già sceso in cielo. Io non l'ho visto. Quindi c'è una certa attesa ancora, cioè è presente ma anche assente. È un po' la storia del Cantico dei Cantici, che lo sposo c'è e non c'è. E fa parte della nostra esperienza spirituale questa esperienza e non esperienza di Dio. E la accettiamo. È un'altra sua forma di presenza. È la presenza come assenza, come crocifisso, come colui che porta su di sé il male nostro e il male degli altri. Quindi accettiamo anche quel digiuno, quell'assenza, come forma più profonda di presenza.
Proseguiamo, e qui sono due le immagini, due le allegorie in cui si presenta il tutto. Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo squarcia il vestito e si fa uno strappo peggiore.
La metafora delle nozze richiama il vestito nuziale, e nel Salmo 104 si dice che il cielo e l'universo è il vestito di Dio, cioè l'apparire della sua gloria. Questo vestito, dice il Salmo 102, che poi sarà logorato e cambierà tutto. Ora, con la venuta di Gesù c'è il vestito nuovo, cioè il mondo nuovo e il cielo nuovo, la terra nuova. E non c'è da mettere, da rappezzare, aggiustare il vecchio con l'antico, perché non si riesce, è novità totale. E noi tante volte invece siamo sempre lì nel tentativo di aggiustare il mio egoismo con l'amore, la proposta del Vangelo con le mie tendenze legalistiche, supponi. No, è totalmente nuovo. Se tu metti una pezza di un panno grezzo sul vestito nuovo, si strappa il vecchio e lo squarcio diventa maggiore. Quindi una vita cristiana vissuta a metà è davvero così incongruente che lascia nudi alla fine. Ed è la sofferenza del credente che non accetta davvero tutta la novità. Un po' di vecchio, un po' di nuovo, è peggio, ma tieni il vecchio almeno. E tra l'altro la toppa in greco, c'è la parola pleroma, che vuol dire la pienezza. Cioè, la pezza nuova è una pienezza, è già il mondo totalmente pieno. Quindi è inutile che tu stia lì a ritagliare dei pezzi del mondo nuovo per aggiustare il vecchio. Vivi la novità.
Comprendendo bene questo brano, capisco che è innanzitutto Dio che fa le cose nuove, è Lui che innova. No, perché ordinariamente, con facilità, leggi il brano, lo intendi in termini più moralistici. Ecco, bisogna evitare dei compromessi, fare dei concordati strani, dei negoziati, così cercando di trattare, di abbassare il prezzo. No, Dio stesso innova, questo è sicuro, lo si capirà poi nella seconda metafora. Ecco, allora deriva di conseguenza che sono invitato, posso e si spera, scelgo di innovare anch'io. Innovare totalmente, ecco.
Vi ricordate quella parabola degli invitati a nozze, dove sono chiamati tutti buoni e cattivi dietro le siepi? E dopo c'è uno senza vestito nuziale, senza il vestito nuovo, e viene cacciato via. Ecco, l'unica condizione per entrare nel banchetto non è essere buono o cattivo, è uguale. È se tu hai il vestito nuovo. Perché sono chiamati buoni e cattivi. Il vestito nuovo è esattamente la scoperta dell'amore che ha Dio per me, la misericordia e la grazia, e vivo di questo, prescindendo dal fatto di chi sono io. Io comincio a vivere dell'amore e della misericordia di Dio, e questo è il mio cambiamento radicale, che mi cambia più di qualunque legge, di qualunque decreto, che nella migliore delle ipotesi mi condanna.
Seconda immagine o metafora, quella del vino, il vino, la vita, il sangue. Né si mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si rompono gli otri e il vino si versa e gli otri vanno perduti. Ma si mette vino nuovo in otri nuovi e così l'uno e gli altri si conservano.
Quel vino è chiara immagine dello spirito, lo spirito che dà vita, che dà ebbrezza e che dà amore, e l'otre che lo contiene, come anche il vaso, è simbolo del corpo, la nostra vita concreta che contiene questo spirito. Allora, essendoci questo vino nuovo, questo spirito nuovo, anche il nostro corpo è nuovo. Viviamo una novità di vita concreta. Il nostro uomo si va rinnovando di giorno in giorno. Cioè la nostra vita concreta esterna anche cambia, perché abbiamo questo spirito. Sono come quelle famose ossa aride di Ezechiele, ecco, che arriva Ezechiele, lo spirito e gli dà loro la vita.
Ezechiele 37, si può citare, sì.
Ecco, quindi come vedete, quello che Gesù sta celebrando nella casa di Matteo è questo cibo offerto ai peccatori, questa vita, questa che non è una vita qualunque, è vita nuziale, questa che è una vita nuziale di amore tra Dio e uomo che fa il mondo, il cielo e la terra nuova, questa vita che è uno spirito nuovo, questo spirito nuovo che rompe gli otri vecchi, le strutture vecchie, la nostra vecchia umanità e ci dà un'umanità nuova. Ecco, direi allora possiamo, su questo brano, è un brano più da contemplare che altro, cioè da gustare il cibo, la vita, le nozze, l'amore, il vestito nuovo, il mondo nuovo, lo spirito nuovo, l'otre nuovo, cioè la nostra anche vita concreta totalmente rinnovata. Ecco, è il dono che Gesù fa nella casa di Matteo, il peccatore. Quindi la nostra vita non è più un digiuno, una privazione, ma è una ricchezza, è una pienezza divina di ogni bene. E come testi...
Aspetta, io vorrei suggerire un'immagine che si riallaccia a questa degli dell'otre nuovo, degli otri nuovi e del vino nuovo che... Appunto, se il vino nuovo è lo spirito, cioè la vita stessa, la vitalità stessa, il dinamismo stesso, la mente, il cuore stesso di Dio, ecco, allora l'otre nuovo è il nostro corpo che diventa, come dice Paolo, 1 Corinti 6, 19, diventa il nostro corpo tempio, tempio di Dio. Ecco, interessante questo. Prima dei testi supplementari che suggerisci adesso.
Sì. Sul tema del banchetto leggete Isaia 25 o anche Isaia 55, poi ci sono altri brani. Ma sulle nozze è molto bello Isaia 61:10, 62:5. Osea 2, 16:25. Se volete anche Apocalisse 21. Ecco, sul digiuno, su qual è il nostro vero digiuno, che è condividere il nostro pane con l'affamato, ospitare nella nostra casa il forestiero, Isaia 58, 1 seguenti. Ecco, circa la veste, rivestitevi dell'uomo nuovo, rivestitevi di Cristo. Ecco, Efesini 4, 20 fino a 5, 19, dove si descrive la veste nuova, cioè la vita nuova. Circa il vino, è obbligatorio Giovanni 2, 1, 12, le nozze di Cana, dove manca il vino alle nozze. E poi potete fare Ezechiele 36, 24, è tutto il capitolo 37 dove si parla dello spirito nuovo che fa rivivere le ossa aride. E poi richiamo ancora una volta nel finale la regola del discernimento, il segno indubitabile della presenza di Dio è la gioia. Ed è proprio del nemico toglierla in tutti i modi.
Bene, allora al solito sosta per una ripresa, un ricordo del testo e anche un cogliere e fissare ciò che il testo ha suscitato noi in termini così di risonanza, di gioia anche, di forza. con semplicità, semplicemente, semplicemente prendendo magari spunto da una parola, da un versetto, oppure qualcosa che si è intuito, che si vuole comunicare. Coraggio. Che cosa ti ha colpito? Ecco, che cosa ti ha indotto a riflettere? Che cosa ti ha fatto bene?
Sicuramente la parte che mi ha colpito di più è questo invito a vivere la gioia nel presente, perché io ho sentito molto il problema o la tentazione di trasferire tutto nel futuro e con questo togliere importanza a molte delle cose della vita quotidiana, e forse questo ha contribuito a togliermi la gioia. Questo...
Se non sbaglio il motto benedettino è ora et lavora et non li contristari. Cioè, prega, lavora e non essere triste. E sii contento.
Bene.
Sì, io non so se c'entra molto quello che sto dicendo in questo momento, però si parlava molto di gioia, così a me per associazione è venuta in mente quella frase di San Paolo che dice che il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. E io, così, siccome è già un po' che ci penso, ho notato che queste cose, giustizia, pace e gioia, non sono probabilmente messe a caso. Cioè la gioia è il risultato della pace e la pace è il risultato della giustizia. E probabilmente io ho pensato su di me e alla giustizia di Dio, no? E che è all'amore di Dio su di me, cioè a come Dio mi giudica, e sentendomi giudicato, amato, posso avere quella pace che poi genera la gioia.
Io volevo aggiungere a quello che aveva detto lui all'inizio, cioè l'importanza del dimenticare la dimensione del futuro come attesa e come rimando, che anche un'altra piccola cosa, e cioè che vivere il presente è anche proprio un modo di uscire dalla sonnolenza, perché se uno pensa, senti, ci sarà una festa tra un po', dopo un po' si addormenta, Invece se ti dicono che comunque è qui e adesso, anche forse se non lo si coglie chiaramente e se comunque il presente è contraddittorio, c'è proprio un atteggiamento di interesse. Cioè si alzano le antenne e si cerca di capire, di sentire, di vedere con tutte le nostre possibilità. E quindi questa è una cosa molto bella, perché comunque non devi verificarlo tu, cioè devi solamente accorgertene. È tutta un'altra cosa. Direi che la cosa che mi ha colpito di più è stata proprio questa, perché anche un po' quando si va in chiesa così si segue la messa, questa figura del fariseo come figura negativa è ricorrente, mentre forse negativo è un aggettivo sbagliato, però comunque una dimensione di attesa come un modo di rimandare è più difficile, non si coglie mai molto nelle letture, almeno a me è la prima volta, io sono 33 anni che vado alla messa, ma è la prima volta che lo sento.
A me colpisce un po' una cosa su questo tema, e noi normalmente pensiamo che la gioia dipenda dalle cose che facciamo. Sarò contento quando ho ottenuto questo scopo, quando quella persona migliorerà, quando anch'io sarò migliore, cioè mai. L'ego è uguale. Se io dormo, se io veglio è uguale. Dipende, se io mangio ringraziando Dio, è bene, e sono contento. Se io prego con dispetto contro Dio che non si fa sentire, è male, e sono triste. Cioè, non sono le cose che faccio, è il modo. Qualunque cosa, anche la più banale, è luogo di comunione con Dio. E qualunque cosa, anche la più sublime, è luogo di perdizione e di tristezza. Per cui il problema non è far chissà che cosa. E vivere anche le cose più semplici, più banali, anche le contraddizioni, come luogo di incontro con Dio, come Eucaristia, come ringraziamento per il bene, come misericordia per il male. Ed è questa la fonte della gioia. Non è le cose che facciamo.
Sì, non è che cosa si fa, ma è come si guarda. Forse si può dire anche questo. E veniva citato prima Paolo, e si può ricordare un'espressione di Paolo, o un atteggiamento meglio di Paolo, che è un atteggiamento eucaristico di ringraziamento, dopo che vive Paolo un atteggiamento che è entusiastico. L'abbiamo già detto qualche volta che entusiasta non è uno che così non si accorge del male che c'è, delle contraddizioni che ci sono. Gli va tutto bene, contento. Entusiasta è quello che en theos, in Dio, vede le cose. E Dio vide che, come si dice nella Bibbia all'inizio, vide che era buono. Ecco, Paolo scrive in questi termini, soprattutto nelle sue lettere dalla prigionia, quando lui è in prigione, perciò.
Allora, io volevo dire appunto una risonanza, come la chiamate voi, e, nel senso che mi ritrovo molto nell'atteggiamento del vecchio che vuole rimanere, e perché appunto facendo memoria della mia vita mi ritrovo appunto nel vestito che viene rattoppato dal Signore, e appunto rileggendo i versi però vedo appunto che da una parte c'è questa tendenza del vestito a farsi rattoppare, cioè noi che ci facciamo rattoppare, però dall'altra c'è il Signore che con la toppa nuova, in un certo senso, come dice il Vangelo, il vestito vecchio si ristrappa e quindi la toppa nuova si allarga, non so come dire. Nella mia vita vedo appunto questo abbraccio del Signore che mi riveste sempre più, non tanto perché io resisto, cioè, ma quanto perché è lui che mi cambia. Non so se è particolare, però forse.
Sì, in realtà Dio è contro i rattoppi, non fa rammendi, fa nuove tutte le cose. Ecco, noi resistiamo a questo cercando sempre di far rattoppi. Ecco, lui dice no, niente rattoppi, faccio nuovo tutto. E quindi, difatti, la nostra difficoltà è starci a questo gioco di novità di Dio. Noi cerchiamo sempre un po' di combinare, di abbassare il tiro.
Scusa, non avevo notato.
A proposito del vivere il presente, ero stato, per ribadire quello che si diceva prima, capitato all'isola di Leren, ho parlato con un frate una volta e dicevo, non so a che proposito, diceva, ma quando sarò santo, riferendomi al suo forse modo di essere, lui mi ha detto, ma tu devi essere santo adesso, sei santo adesso, no? Il che mi aveva fatto molto pensare e anche nei momenti in cui mi sento arido, mi sento lontano, mi aiuta in un certo senso alzare gli occhi al cielo e chiamarlo, no? Dicendo ti offro la mia aridità di questo momento, ti offro la mia insensibilità, la mia durezza, e questo mi cambia molto, cioè il fatto di vivere presente per me vuol dire questo. Cioè avere questo rapporto con Dio in qualsiasi momento si sia, non dobbiamo essere perfetti probabilmente, cioè offriamo quello che siamo in questo momento. C'è in effetti io mi ricordo che la religione da bambino, da ragazzo, ci insegnavano a pensare al regno dei cieli, no? A vivere per poi raggiungere un paradiso dopo, no? E questo mi ha sempre un po' fatto pensare, perché dico, ma in fondo l'inferno e il paradiso si ha su questa terra. E c'è una frase che avevo letto che spiegava un po' questo paradosso, no? Diceva vivere come se dovesse essere l'ultimo giorno, come se fosse l'ultimo giorno, e pensare come se dovessi vivere cioè essere eterno. Ecco, che mi ha spiegato un pochino questo paradosso, no? Perché in effetti da una parte ci dicono di pensare al paradiso, da una parte ci dicono di vivere. E questa frase l'aveva riferita in un'intervista un giornalista che aveva intervistato Moana Pozzi.
E io pensavo che perché non abbiamo questa gioia in fondo che il Signore ci dà? Perché entrando per esempio in una chiesa noi abbiamo sempre il crocifisso davanti, questo crocifisso che noi sappiamo che ci dà la salvezza, ecco, però a che prezzo noi abbiamo questa gioia? Come una mamma che fa un sacrificio grandissimo e ti compra un vestito nuovo, tu dovresti resti contenta di avere questo vestito, ma a che prezzo ho avuto questo vestito? Ecco, io penso che, insomma, è difficile capire che sei nella gioia a un prezzo simile.
Sì, a meno che si capisca che la croce è la sorgente della gioia, che è un po' difficile da capire, ma è doveroso un po' alla volta. Ci arriveremo al capitolo 26-27. E cioè la croce non è il prezzo che Dio ha pagato chissà per che cosa, noi eravamo in croce, lui è venuto lì per darci la sua vita e quindi è il segno massimo dell'amore, non è per lui una privazione la croce, non si è privato di nulla sulla croce Dio, ha manifestato la sua gloria, cioè il suo amore assoluto. E allora in qualunque situazione mi trovo, vivo di questo amore assoluto che è fonte di gioia. Per cui la croce è testimonianza di amore, di gioia, addirittura al di là della morte, dell'ingiustizia, della maledizione. Per cui è sorgente di gioia infinita. Però bisogna essere educati, perché facilmente si fa della croce il vittimismo, il dolorismo, eccetera, allora è contrario di gioia. Questo è un tema molto grosso, spero che leggendo il Vangelo progressivamente arriviamo poi alla fine a capire la croce proprio come il segno massimo del dono di Dio e sorgente di vita e di gioia. Forse potrebbe essere tradotta la croce in altri termini. Supponi che ti trovavi in un mare in burrasca, stavi annegando, arriva la mamma che ti salva, anche lei ha rischiato di annegare, ma siete tutte e due a riva e dite l'abbiamo scampata bella. E allora il ricordo di quel gesto è gioioso. Ma è una pallida immagine, invece è qualcosa di più proprio.
Ecco, il mio problema, almeno in questo brano, mi dava da pensare lo sposo che viene tolto. E sarebbe bello che ci fosse sempre lo sposo, anche proprio toccarlo, vederlo. Però nello stesso tempo penso che è una gioia più bella, perché è più pura. Tante volte noi cerchiamo la sensazione, cerchiamo la cosa eclatante, no? E invece è molto più bello avere una tensione verso qualche cosa, cioè è una gioia anche l'aspettare, insomma. Però è difficile. E questa è la cosa che mi mette un po'... Insomma, mi piacerebbe che fosse più presente lo sposo, ecco.
A tutti credo piacerebbe la stessa cosa, poi ci sarebbe il risultato che noi ci attaccheremmo al nostro piacere di lui. E allora la sua assenza è molto importante nella vita spirituale, cioè uno cammina quando comincia a essere assente Dio. Perché prima è contento della soddisfazione che ha lui di Dio, ma non di Dio, della sua soddisfazione, quindi diventa il suo idolo. Allora l'assenza gli fa amare Dio come Dio, quindi è un momento di purificazione ed è inevitabile questo essere tolto. Ed è quell'assenza del cantico che aumenta il desiderio e purifica l'amore. Mentre normalmente siamo nella vita spirituale dei consumatori di sensazioni spirituali, cosa che abbiamo già detto l'altra volta, padre Gagliardi di San Fedele del 1590, diceva che quello non è un uomo spirituale, è un animale spirituale. L'animale che cerca i suoi piaceri, così il cosiddetto uomo spirituale cerca i piaceri spirituali, sono anche più raffinati, ma è un animale, non un uomo. Cioè vive d'istinto, non di amore dell'altro. E quindi la privazione, l'assenza, l'aridità, e se uno fa quel che deve fare, è un punto di passaggio molto positivo.
Stavo pensando anche che l'esistente magari ci contraddice, ci fa soffrire. Non dico che risulti sempre una benedizione, però nelle mani di Dio è sempre qualcosa di pedagogico e di istruttivo, per cui ci serve anche l'assenza. Ci serve. È funzionale forse per dire anche all'approfondimento del desiderio, alla tensione. Come diceva Letizia, forse in questo caso ci si addormenterebbe per la presenza. La festa è già cominciata, è lunga, si trascina, uno sonnecchia. Invece così uno sta anche sveglio.
A me è piaciuta molto la spiegazione che è stata data dell'abito nuovo, che è un atteggiamento profondo di umiltà, di gratitudine, di lode. È un sì che si rinnova continuamente all'amore di Dio per noi, un sì che sgorga dal profondo. Quindi, mentre l'abito fa pensare a qualche cosa che copre la superficie, in realtà è un qualche cosa che sgorga dal profondo e che ci rende luminosi.
E il regno dei cieli sarà quando l'esterno sarà come l'interno. È un detto di Gesù, o segreto o apocrifo, non si sa bene. Cioè che non c'è nei Vangeli.